ad alta voce. Valentina Carnelutti legge La tregua di Primo Levi.
Le due ragazze polacche, che svolgevano in realtà assai male le mansioni di infermiere, si chiamavano Hanka e Jacia. Hanka era una ex capo, come si poteva dedurre dalla sua chioma non rasata e anche più sicuramente dai suoi modi protervi. Non doveva avere più di 24 anni, era di media statura, di carnagione olivastra e di lineamenti duri e volgari. In quell'atmosfera di purgatorio, piena di sofferenze passate e presenti, di speranze e di pietà, passava le giornate davanti allo specchio, o a limarsi le unghie delle mani e dei piedi, o a pavoneggiarsi davanti all'indifferente e ironico Henek. Era o si considerava più elevata in grado di Jacia, ma in verità bastava ben poco per superare in autorità una creatura così dimessa. Jacia era una ragazza piccola e timida, dal colorito roseo malato, ma il suo involucro di carne anemica era tormentato, lacerato dall'interno, sconvolto da una segreta continua tempesta. Aveva voglia, bisogno, necessità impellente di un uomo qualsiasi, subito, di tutti gli uomini. Ogni maschio che passasse nel suo campo la attirava materialmente, pesantemente, come la calamita attira il ferro. Jacia lo fissava, con occhi incantati e attoniti, si alzava dal suo angolo, avanzava verso di lui con passo incerto da sonnambula, ne cercava il contatto. Se l'uomo si allontanava, lo seguiva a distanza, in silenzio, per qualche metro. Poi, con gli occhi bassi, ritornava alla sua inerzia. Se l'uomo la attendeva, Jacia lo avvolgeva, lo incorporava, ne prendeva possesso con i movimenti ciechi, muti, tremuli, lenti ma sicuri, che le amebe manifestano sotto il microscopio. Il suo obiettivo primo e principale era naturalmente Henek, ma Henek non la voleva, la scherniva, la insultava. Tuttavia, da quel ragazzo pratico che era, non si era disinteressato del caso, e ne aveva fatto cenno a Noah, suo grande amico. Noah non abitava nella nostra camerata, anzi, non abitava in nessun luogo e in tutti. Era un uomo nomade e libero, lieto dell'aria che respirava e della terra che calcava. Era il Scheißminister di Auschwitz Libera, il ministro delle latrine e pozzi neri. Ma nonostante questo suo incarico da monatto, che d'altronde egli aveva assunto volontariamente, non c'era nulla di turpe in lui, o se qualcosa c'era era sopraffatto e cancellato dall'impeto del suo vigore vitale. Noah era un giovanissimo pantagruele, forte come un cavallo, vorace e salace. Come Jacia voleva tutti gli uomini, così Noah voleva tutte le donne. Ma mentre la tenue Jacia si limitava a tendere intorno a sé le sue reti inconsistenti, come un mollusco di scoglio, Noah, uccello d'alto volo, incrociava dall'alba a notte per tutte le strade del campo, a cassetta del suo carro ripugnante, schioccando la frusta e cantando a gola spiegata. Il carro sostava davanti all'ingresso di ogni blocco, e mentre i suoi gregari, lerci e fetidi, sbrigavano imprecando la loro immonda bisogna, Noah si aggirava per le camerate femminili come un principe d'Oriente, vestito di una giubba arabescata e variopinta piena di toppe e di alamari. I suoi convegni d'amore sembravano uragani. Era l'amico di tutti gli uomini e l'amante di tutte le donne. Il diluvio era finito. Nel cielo nero di Auschwitz, Noah vedeva splendere l'arcobaleno, e il mondo era suo, da ripopolare. Frau Vitta, anzi Frau Vita, come tutti la chiamavano, amava invece tutti gli esseri umani di un amore semplice e fraterno. Frau Vita, dal corpo disfatto e dal dolce viso chiaro, era una giovane vedova di Trieste, mezza ebrea, reduce da Birkenau. Passava molte ore accanto al mio letto, parlandomi di mille cose a un tempo con volubilità triestina, ridendo e piangendo. Era in buona salute, ma ferita, profondamente, ulcerata da quanto aveva subito e visto in un anno di lager e in quegli ultimi orribili giorni. Infatti era stata comandata al trasporto dei cadaveri, di pezzi di cadaveri, di miserande anonime spoglie, e quelle ultime immagini le pesavano addosso come una montagna. Cercava di esorcizzarle, di lavarsene, buttandosi a capofitto in un'attività tumultuosa. Era lei la sola che si occupasse dei malati e dei bambini. Lo faceva con pietà, frenetica, e quando le avanzava tempo lavava i pavimenti e i vetri con furia selvaggia, sciacquava fragorosamente le gamelle e i bicchieri, correva per le camerate a portare messaggi veri o fittizi. Tornava poi trafelata e sedeva ansante sulla mia cuccetta, con gli occhi umidi, affamata di parole, di confidenza. di calore umano. Alla sera, quando tutte le opere del giorno erano finite, incapace di resistere alla solitudine, balzava un tratto dal suo giaciglio e danzava da sola fra letto e letto, al suono delle sue stesse canzoni, stringendo affettuosamente al petto un uomo immaginario. Fu Frau Vita a chiudere gli occhi a André e ad Antoine. Erano due giovani contadini dei Vosgi, entrambi miei compagni dei 10 giorni di interregno, entrambi ammalati di difterite. Mi sembrava di conoscerli da secoli. Con strano parallelismo furono colpiti simultaneamente da una forma dissenterica che presto si rivelò gravissima, di origine tubercolare, e in pochi giorni la bilancia del loro destino diede il tracollo. Erano in due letti vicini, non si lamentavano, sopportavano le coliche atroci a denti stretti, senza comprenderne la natura mortale. Parlavano solo fra di loro, timidamente, e non chiedevano soccorso a nessuno. André fu il primo a partire, mentre parlava, a metà di una frase, come si spegne una candela. Per 2 giorni nessuno venne a rimuoverlo. I bambini lo venivano a guardare con curiosità smarrita, poi continuavano a giocare nel loro angolo. Antoine rimase silenzioso e solo, tutto chiuso in un'attesa che lo trasfigurava. Il suo stato di nutrizione era discreto, ma in 2 giorni subì una metamorfosi struggente, come risucchiato dal vicino. Insieme con Frau Vita riuscimmo, dopo molti tentativi vani, a far venire un dottore. Gli chiesi in tedesco se c'era qualcosa da fare, se c'erano speranze, e gli raccomandai di non rispondere in francese. Mi rispose in Yiddish, con una frase breve che non compresi. Allora la tradusse in tedesco: «Sein Kamerad ruft ihn». Il suo compagno lo chiama. Antoine obbedì al richiamo quella sera stessa. Non avevano ancora 20 anni ed erano stati in lager un solo mese. E venne finalmente Olga, in una notte piena di silenzio, a portarmi la notizia funesta del campo di Birkenau e del destino delle donne del mio trasporto. La attendevo da molti giorni. Non la conoscevo di persona, ma Frau Vita, che malgrado i divieti sanitari frequentava anche i malati degli altri reparti, in cerca di pene da alleviare e di colloqui appassionati, ci aveva informati delle rispettive presenze e aveva organizzato l'illecito incontro a notte fonda, mentre tutti dormivano. Olga era una partigiana ebrea croata, che nel 1942 si era rifugiata nell'Astigiano con la sua famiglia e qui era stata internata. Apparteneva quindi a quella ondata di varie migliaia di ebrei stranieri che avevano trovato ospitalità e breve pace nella paradossale Italia di quegli anni, ufficialmente antisemita. Era una donna di grande intelligenza e cultura, forte, bella e consapevole. Deportata a Birkenau, vi aveva sopravvissuto, sola della sua famiglia. Parlava l'italiano perfettamente. Per gratitudine e per temperamento si era trovata presto amica delle italiane del campo, e più precisamente di quelle che erano state deportate col mio convoglio. Mi raccontò la loro storia con gli occhi rivolti a terra, a lume di candela. La luce, furtiva, sottraeva alle tenebre solo il suo viso, accentuandone le rughe precoci e mutandolo in una maschera tragica. Un fazzoletto le copriva il capo, lo snodò a un tratto e la maschera si fece macabra, come un teschio. Il cranio di Olga era nudo, lo copriva solo una breve peluria grigia. Erano morti tutti, tutti i bambini e tutti i vecchi, subito. Delle 550 persone di cui avevo perso notizia all'ingresso in lager, solo 29 donne erano state ammesse al campo di Birkenau. Di queste, 5 sole erano sopravvissute. Wanda era andata in gas, in piena coscienza, nel mese di ottobre. Lei stessa, Olga, le aveva procurato 2 pastiglie di sonnifero, ma non erano bastate. Il greco. Verso la fine di febbraio, dopo un mese di letto, mi sentivo non già guarito, ma stazionario. Avevo l'impressione netta che finché non mi fossi rimesso, magari con sforzo, in posizione verticale, e non mi fossi messo scarpe ai piedi, non avrei ritrovato la salute e le forze. Perciò, in uno dei rari giorni di visita, chiesi al medico di essere messo in uscita. Il medico mi visitò o fece mostra di visitarmi. Constatò che la desquamazione della scarlattina era terminata. Mi disse che per conto suo potevo andare. Mi raccomandò risibilmente di non espormi alla fatica e al freddo e mi augurò buona fortuna. Allora mi ritagliai un paio di pedule da una coperta, arraffai quante più giacche e calzoni di tela potei trovare in giro, poiché altri indumenti non si trovavano. Mi congedai da Frau Vita e da Henek e me ne andai. Stavo in piedi, piuttosto male. Appena fuori della porta c'era un ufficiale sovietico, mi fotografò e mi regalò 5 sigarette. Poco oltre non mi riuscì di evitare un tale in borghese che stava cercando uomini per sgomberare la neve. Mi catturò, sordo alle mie proteste, mi consegnò una pala e mi aggregò a una squadra di spalatori. Gli offersi le 5 sigarette, ma le respinse con stizza. Era un ex capò e naturalmente era rimasto in servizio. Chi altro, infatti, sarebbe riuscito a far spalare la neve a gente come noi? Provai a spalare, ma mi era materialmente impossibile. Se fossi riuscito a girare l'angolo, nessuno mi avrebbe più visto, ma era essenziale liberarsi dalla pala. Venderla sarebbe stato interessante, ma non sapevo a chi, e portarmela dietro, anche per pochi passi, era pericoloso. Non c'era abbastanza neve per seppellirla. La lasciai cadere, infine, nella finestrella di una cantina, e mi ritrovai libero. Mi infilai dentro un blocco. C'era un guardiano, un ungherese anziano, che non mi voleva lasciare entrare, ma le sigarette lo convinsero. Dentro era caldo, pieno di fumo e di fracasso e di facce sconosciute, ma a sera la zuppa la diedero anche a me. Speravo in qualche giorno di riposo e di allenamento graduale alla vita attiva, ma non sapevo di essere caduto male. Non più tardi del mattino seguente, incappai in un trasporto russo verso un misterioso campo di sosta. Non posso dire di ricordare esattamente come e quando il mio greco scaturì dal nulla. In quei giorni e in quei luoghi, poco dopo il passaggio del fronte, un vento alto spirava sulla faccia della terra. Il mondo intorno a noi sembrava ritornato al caos primigenio e brulicava di esemplari umani scaleni, difettivi, abnormi, e ciascuno di essi si agitava in moti ciechi o deliberati, in ricerca affannosa della propria sede, della propria sfera, come poeticamente si narra delle particelle dei 4 elementi nelle cosmogonie degli antichi. Travolto anch'io dal turbine in una gelida notte, dopo una copiosa nevicata, molte ore prima dell'alba, mi trovai dunque caricato su di una carretta militare a cavalli, insieme con una decina di compagni che non conoscevo. Il freddo era intenso, il cielo, fittamente stellato, si andava schiarendo a levante, a promessa di una di quelle meravigliose aurore di pianura a cui al tempo della nostra schiavitù assistevamo interminabilmente dalla piazza dell'appello del Lager. Nostra guida e scorta era un soldato russo. Sedeva a cassetta, cantando alle stelle con voce spiegata e rivolgendosi ogni tanto ai cavalli, in quel loro modo stranamente affettuoso, con inflessioni gentili e lunghe frasi modulate. Lo avevamo interrogato sulla nostra destinazione, naturalmente, ma senza cavarne nulla di comprensibile, salvo che, a quanto pareva da certi suoi sbuffi ritmici e dal movimento dei gomiti piegati a stantuffo, il suo compito doveva limitarsi a condurci fino ad una ferrovia. Così infatti avvenne. Al sorgere del sole, la carretta si arrestò al piede di una scarpata. Sopra correvano i binari, interrotti e sconvolti per una 50 metri da un recente bombardamento. Il soldato ci indicò uno dei 2 tronconi, ci aiutò a scendere dal carro ed era necessario, il viaggio era durato quasi 2 ore, il carro era piccolo e molti di noi per la posizione incomoda e il freddo penetrante erano talmente intorpiditi da non potersi muovere. Ci salutò con gioviali parole incomprensibili, voltò i cavalli e se ne andò cantando dolcemente. Il sole, appena sorto, era scomparso dietro un velo di caligine. Dall'alto della scarpata ferroviaria non si vedeva che una sterminata campagna piatta e deserta, sepolta nella neve, senza un tetto, senza un albero. Passarono altre ore. Nessuno di noi aveva un orologio. Come ho detto, eravamo una decina. C'era un Reichsdeutscher che, come molti altri tedeschi ariani, dopo la liberazione aveva assunto modi relativamente cortesi e francamente ambigui. Era questa una divertente metamorfosi che già in altri avevo visto avvenire, talora progressivamente, talora in pochi minuti, al primo apparire dei nuovi padroni dalla stella rossa, sui cui larghi visi era facile leggere la tendenza a non andare troppo per il sottile. C'erano due alti e magri fratelli, ebrei viennesi sulla cinquantina, silenziosi e cauti come tutti i vecchi Häftling, un ufficiale dell'esercito regolare jugoslavo, che pareva non fosse ancora riuscito a scuotersi di dosso la remissione e l'inerzia del lager, e ci guardava con occhi vuoti. C'era una specie di rottame umano, dall'età indefinibile, che parlava senza tregua da solo in Yiddish, uno dei molti che la vita feroce del campo aveva distrutti a mezzo, lasciandoli poi sopravvivere involti e forse protetti da una spessa corazza di insensibilità o di aperta follia. E c'era, finalmente, il greco, con cui il destino doveva congiungermi per un'indimenticabile settimana randagia. Si chiamava Mordo, Naum, e a prima vista non presentava nulla di notevole, salvo le scarpe, di cuoio, quasi nuove, di modello elegante, un vero portento dato il tempo e il luogo, e il sacco, che portava sul dorso, che era di mole cospicua e di peso corrispondente, come io stesso avrei dovuto constatare nei giorni che seguirono. Oltre alla sua lingua, parlava spagnolo, come tutti gli ebrei di Salonicco, francese, un italiano stentato ma di buon accento, e seppi poi il turco, il bulgaro e un po' di albanese. Aveva 40 anni, era di statura piuttosto alta, ma camminava curvo, con la testa in avanti come i miopi. Rosso di pelo e di pelle, aveva grossi occhi scialbi ed acquosi e un gran naso ricurvo, il che conferiva all'intera sua persona un aspetto insieme rapace ed impedito, quasi di uccello notturno sorpreso dalla luce o di pesce da preda fuori del suo naturale elemento. Era convalescente di una malattia imprecisata che gli aveva provocato accessi di febbre altissima, sfibrante. Anche allora, nelle prime notti di viaggio, cadeva talvolta in uno stato di prostrazione con brividi e delirio. Pur senza sentirci particolarmente attirati l'uno dall'altro, eravamo avvicinati dalle due lingue in comune e dal fatto assai sensibile in quelle circostanze di essere i soli due mediterranei del piccolo gruppo. L'attesa era interminabile. Avevamo fame e freddo ed eravamo costretti a stare in piedi o a sdraiarci nella neve perché a perdita d'occhio non si vedeva un tetto né un riparo. Doveva essere pressappoco mezzogiorno quando, annunciata di lontano dall'ansito e dal fumo, si tese caritatevolmente verso di noi la mano della civiltà, sotto forma di uno striminzito convoglio di 3 o 4 carri merci, trainati da una piccola locomotiva, di quelle che in tempi normali servono a manovrare i vagoni all'interno delle stazioni. Il convoglio si arrestò davanti a noi, al limite del tratto interrotto. Ne scesero alcuni contadini polacchi da cui non riuscimmo a cavare alcuna informazione sensata. Ci guardavano, con facce chiuse, e ci evitavano come se fossimo stati appestati. In realtà lo eravamo, probabilmente anche in senso proprio, e comunque il nostro aspetto non doveva essere gradevole. Ma dai primi civili che incontravamo dopo la nostra liberazione, ci eravamo illusi di ricevere un'accoglienza più cordiale. Salimmo tutti su uno dei vagoni. Il trenino ripartì quasi subito a ritroso, sospinto e non più trainato dalla locomotiva a giocattolo. Alla fermata successiva salirono due contadine, dalle quali, superata la prima diffidenza e la difficoltà del linguaggio, apprendemmo alcuni importanti dati geografici e una notizia che, se vera, ai nostri orecchi suonava poco meno che disastrosa. L'interruzione dei binari era poco lontana da una località denominata Neu-Beron, a cui a suo tempo faceva capo una diramazione per Auschwitz allora distrutta. I due tronconi che si dipartivano dall'interruzione conducevano l'uno a Katowice, a ponente, l'altro a Cracovia, a levante. Entrambe queste località distavano da Neu-Beron 60 chilometri circa, il che nelle condizioni spaventose in cui la guerra aveva lasciato la linea significava almeno 2 giorni di viaggio, con un numero imprecisato di tappe e di trasbordi. Il convoglio su cui ci trovavamo era in viaggio verso Cracovia. Su Cracovia i russi avevano smistato fino a pochi giorni prima un numero enorme di ex prigionieri, ed ora tutte le caserme, le scuole, gli ospedali, i conventi traboccavano di gente in stato di bisogno acuto. Le stesse strade di Cracovia, a detta delle nostre informatrici, brulicavano di uomini e donne di tutte le razze, che in batter d'occhio si erano trasformati in contrabbandieri, in mercanti clandestini, o addirittura in ladri e banditi. Da vari giorni ormai gli ex prigionieri venivano concentrati in altri campi, nei dintorni di Katowice. Le due donne erano molto stupite di trovarci in viaggio verso Cracovia, dove, dicevano, la stessa guarnigione russa soffriva la carestia. Ascoltato il nostro racconto, si consultarono brevemente, indi si dichiararono persuase che doveva semplicemente trattarsi di un errore del nostro accompagnatore, il carrettiere russo, il quale, poco pratico del paese, ci aveva indirizzati al troncone est, invece che a quello ovest. La notizia ci precipitò in un intrico di dubbi e di angosce. Avevamo sperato in un viaggio breve e sicuro, verso un campo attrezzato per accoglierci, verso un surrogato accettabile delle nostre case. E questa speranza faceva parte di una ben più grande speranza, quella in un mondo diritto e giusto, miracolosamente ristabilito sulle sue naturali fondamenta dopo un'eternità di stravolgimenti, di errori e di stragi, dopo il tempo della nostra lunga pazienza. Era una speranza ingenua, come tutte quelle che riposano su tagli troppo netti fra il male e il bene, fra il passato e il futuro. Ma noi ne vivevamo. Quella prima incrinatura e le molte altre inevitabili, piccole e grandi che seguirono, furono per molti di noi occasione di dolore, tanto più sensibile quanto meno previsto, poiché non si sogna per anni, per decenni, un mondo migliore senza raffigurarlo perfetto. Invece no, era avvenuto qualcosa che solo pochissimi savi tra noi avevano previsto. La libertà, l'improbabile, impossibile libertà, così lontana da Auschwitz che solo nei sogni osavamo sperarla, era giunta, ma non ci aveva portati alla terra promessa. Era intorno a noi, ma sotto forma di una spietata pianura deserta. Ci aspettavano altre prove, altre fatiche, altre fami, altri geli, altre paure. Io ero digiuno, ormai da 24 ore. Sedevamo sul pavimento di legno del vagone, addossati l'uno contro l'altro per proteggerci dal freddo. I binari erano sconnessi e ad ogni sobbalzo le nostre teste, malferme sui colli, urtavano contro le tavole della parete. Mi sentivo stremato, non solo corporalmente, come un atleta che abbia corso per ore, spendendo tutte le proprie risorse, quelle di natura prima e poi quelle che si spremono, che si creano dal nulla nei momenti di bisogno estremo, e che arrivi alla meta e che nell'atto in cui si abbandona esausto al suolo venga rimesso brutalmente in piedi e costretto a ripartire di corsa, nel buio, verso un altro traguardo non si sa quanto lontano. Meditavo pensieri amari, che la natura concede raramente indennizzi, e così il consorzio umano, in quanto è timido e tardo nello scostarsi dai grossi schemi della natura. E quale conquista rappresenti nella storia del pensiero umano il giungere a vedere nella natura non più un modello da seguire, ma un blocco informe da scolpire, o un nemico a cui opporsi.